e vedi oltre ogni festa, ci miniere no.
Ore 12.03, inizia come ogni lunedì Corrispondenze Operaie sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e anche in streaming. Oggi abbiamo una puntata particolare, interessante, in cui lanciamo per la prima volta un progetto insieme a dei compagni che gestiscono un blog, il cui indirizzo è socialworkers.noblogs.info. Presentiamo velocemente questi compagni. Scusa?
Punto org, ripeto,
scusa, mi correggono da studio, socialworkers.noblogs.org l'indirizzo del loro blog. Chi sono i social workers? I social workers sono appunto quelli che chiamiamo operatori sociali, sono OS, OSA, EC, educatori, sono tutte quelle figure lavorative che lavorano in contatto con le disabilità e le fragilità in tantissimi ambiti, nelle case, nelle famiglie, nelle scuole, nelle case famiglia, nei centri di assistenza per i disabili e così via. Sono tutti quell'enorme massa di lavoratori che assiste le persone disabili e con cui veniamo in contatto continuamente e che per lo più sono inquadrati contrattualmente come soci di cooperative. Sappiamo chi svolge questo lavoro, ma non solo, sa le difficili condizioni di lavoro in cui versano queste persone, e i compagni che abbiamo oggi in studio stanno da circa un anno portando avanti un lavoro di inchiesta importante tramite il loro blog, sia per smascherare le condizioni di sfruttamento che si annidano nel sistema delle cooperative, sia per portare alla luce le esperienze dirette di chi svolge questo mestiere importante, perché ricordiamo, questo è un mestiere che, oltre che riguardare l'organizzazione sociale del paese, riguarda anche aspetti umani molto importanti, si ha a che fare con persone in difficoltà, ci si rende conto di svolgere un ruolo importante nella società. Dopo questa breve introduzione, volevamo appunto presentare i nostri compagni in studio e fargli fare un breve saluto e buongiorno ai social workers.
Buongiorno a tutti e tutte, grazie a voi per averci ospitato.
Buongiorno a tutte e a tutti, grazie Radio Onda Rossa che sempre appoggia queste situazioni di collettività. E siamo qui appunto per presentare il nostro progetto alla radio, alle compagne e ai compagni, e già da subito invitiamo operatori sociali e non chi vuole intervenire a chiamarci al numero 06 49 17 50.
Perfetto, allora noi insomma abbiamo pensato di iniziare con un piccolo stacco musicale, un piccolo video che si trova su YouTube, che si chiama Social Workers, che è stato prodotto appunto dai compagni che curano questo blog. Insomma, lo mettiamo, ritorniamo in voce successivamente, iniziamo la puntata di Corrispondenza Operaia.
Quando una psichiatria o quando un tipo di assistenza si verifica sempre sullo stesso terreno che ha come finalità il controllo sociale, qualsiasi tipo di assistenza è cattivo. Cioè quando l'assistenza è fatta dal vertice, cioè dal tecnico, e ne è escluso l'utente, il quale non partecipa alla soluzione dei suoi bisogni, certamente è sempre cattiva, non solo la psichiatria ma anche la medicina, l'assistenza in genere.
Sono un'ombra invisibile, un senza nome. Sono il social worker che vuol cambiare ma non sa più come. Anche stamattina la sveglia suona per Sharon. È finito lo zucchero in dispensa, il caffè lo beve amaro. Nel traffico veloce, buongiorno signora Croce. La solleva di peso e la schiena una fitta atroce. Senza voce come Luca che supporta Riccardo. Per lo Stato è solo un autistico con grave ritardo. Ma lui lo sa, si entra in casa in punta di piedi. Ascolti, dai lo spazio altrimenti non procedi. E lo sa, Carla Unosa, di notte lavar la casa non riposa, dume, caffeina intravenosa. E all'alba sveglia tutti per la scuola, mangela. Viaggia ancora sotto coperta, tocca convincerla. La lupa non poteva accoglierla. Ora vive lontano in una casa famiglia dell'Interland. Chi siamo? Operatrici ed operatori del sociale. Non siamo volontari ma lavoratori presi a male. Ci prendiamo cura, punti di sutura, non ho più paura. Chi siamo? Operatrici ed operatori del sociale. Non siamo volontari ma lavoratori presi a male. Viviamo dentro le tensioni, contro il burnout diamo fuoco alle passioni.
Tu torniamo in voce dopo questo pezzo importante che introduce la nostra puntata. E per chi non l'avesse riconosciuto, le parole iniziali di questo pezzo erano di Basaglia, e questo ci permette appunto di introdurci con una prima domanda ai social workers che ricordiamo sono qui in studio con noi. E si parlava di ombre invisibili nella canzone, si parlava di operatori sociali. Voi appunto da circa un anno portate avanti un lavoro di inchiesta in questo campo e tramite il vostro blog, e appunto vi vorrei chiedere quindi da dove siete partiti e quali sono state le motivazioni che vi hanno spinto a iniziare questo percorso e quali sono stati i primi passi che avete mosso.
Ma guarda, l'ombra invisibile è proprio l'espressione giusta per raccontare una figura professionale che da 40 anni tiene in piedi i servizi sociali in qualche modo. E siamo partiti proprio da 40 anni fa da quella voce che era la voce di Basaglia, perché in qualche modo abbiamo individuato Basaglia e la legge 180 come l'inizio di tutto, poi magari anche con l'introduzione del sistema sanitario nazionale, quindi un sistema sanitario rivolto a tutti e a tutte indipendentemente dal reddito. E da quel momento in poi, momento in cui ancora dentro i manicomi venivano rinchiuse tutte quelle figure che noi assistiamo quotidianamente, e quindi oltre a quelli che vengono definiti genericamente pazienti psichiatrici, tutte quelle fragilità, e quindi ciechi, sordi, persone con sindrome di Down, autistici o deficit cognitivi in generale, venivano rinchiusi nei manicomi. Da quel momento in poi si è riconosciuto a livello istituzionale la necessità di aprire quell'isolamento che veniva creato nei manicomi, quella separazione della società che veniva praticata con la chiusura in manicomio, per restituire, come diceva Basaglia, la follia in maniera generica, o comunque il disagio, ai territori. In quel, diciamo, noi grossolanamente forse individuiamo quel momento lì il momento in cui nasce la nostra figura professionale, e quindi quando iniziamo ad occuparci di queste figure nel territorio, sul territorio, e quindi nelle scuole, a casa, nelle case famiglia, eccetera eccetera. Il fatto che abbiamo deciso di aprire un blog, di cominciare a narrare la nostra figura, è perché ci sono stati, vorremmo aprire dei sentieri in un bosco di equivoci che si è infittito lungo questi 40 anni, perché la nostra figura professionale è nata per dare una risposta a un sistema che creava ulteriore disagio diffuso. E quindi però già dal momento in cui è nata la nostra figura è nata anche una forma di esternalizzazione di un servizio pubblico, e quindi sono nate le cooperative che si hanno preso in carico quel tipo di problematiche, e sono nate le nostre figure che sono state in qualche modo individuate, sono state normate con varie tipologie di contratto. Le cooperative che nascevano all'inizio davano una risposta fortissima, c'era un investimento anche pubblico molto, molto consistente, e in qualche modo la nostra professione era praticata in maniera consapevole, cosciente, si riuscivano a mettere in pratica progetti importanti. Nel corso degli anni questa cosa è andata un po' scemando. Ci ritroviamo adesso a vivere condizioni assolutamente incredibili, di precariato, ma anche quando si ha il tempo determinato o si è soci di una cooperativa, comunque difficilmente si riesce a mettere in pratica una professione in maniera etica. Così questo è su per giù quello che abbiamo condiviso all'inizio di questo percorso, e abbiamo deciso di cominciare a parlarne. Non l'aveva fatto nessuno fino ad ora, vogliamo cominciare a farlo, e vogliamo cominciare a farlo partendo dal racconto, dalla narrazione di chi ci lavora. E quindi dobbiamo aprire degli spazi, questo era il nostro intendimento, apriamo degli spazi virtuali ma anche fisici, reali, e così abbiamo fatto quando siamo usciti a maggio con la presentazione del blog, cominciamo a parlare di noi e cominciamo a raccontare tutte quelle contraddizioni che viviamo quotidianamente e che ci fanno anche vivere male non solo la nostra vita professionale ma anche la nostra vita quotidiana, visto che viviamo di una precarietà e di una forma di reddito assolutamente irrisoria. Questo, diciamo, è il presupposto da cui siamo partiti. Ci siamo riuniti in un collettivo, abbiamo cominciato a ragionare, abbiamo messo in piedi questo blog dove ci sono alcune sezioni che possono essere utilizzate come strumenti per chi lavora in questo ambito, ma la parte principale del blog è la parte delle narrazioni. Già sul nostro blog potete trovare dei racconti fatti da operatori e operatrici che sono stati inviati, li abbiamo pubblicati, e attraverso questi racconti vorremmo un po' trattare quello che è il presente dell'operatore sociale e delle operatrici sociali, ma anche quello che sarà il prossimo futuro.
Sì, io vorrei aggiungere qualcos'altro sul nostro percorso. Appunto, nasciamo circa un anno fa e siamo venuti alla luce pubblicamente a maggio con la presentazione di questo blog, che è stato proprio il frutto del lavoro di tutto un percorso di riflessione che ci ha visto proprio a ripensarci, a rispecchiarci come figure lavorative, che un po' noi siamo sempre delle ombre, a volte anche spesso è necessario che siamo delle ombre perché non dobbiamo essere una figura pesante, troppo invadente nella vita delle persone con cui lavoriamo, facciamo un lavoro un po' invisibile, va bene così, però spesso questo poi ci porta anche a delle distorsioni enormi e a una precarietà che non è più sostenibile per molti e molte di noi. E appunto, come si diceva prima, questo è un lavoro molto complesso, e quando si parlava di persone inquadrate nelle cooperative bisogna ricordare che poi ci sono tutta una serie di figure che sono contrattate dalle famiglie, ci sono tutta una serie di figure che lavorano a partita IVA, altre ancora che hanno contratti di collaborazione, quindi non sono soci. Diciamo che la situazione è molto molto variegata e complessa, e noi proprio per questo all'inizio ci siamo ritrovati un po' per andare oltre le solite lamentele, no? Perché tra lavoratori e lavoratrici spesso quando ci si incontra, insomma, ci si vomita un po' addosso tutte le problematiche che abbiamo, ma poi non si riesce ad andare oltre, non si riesce a trasformare appunto questo malessere in qualcosa che sia un po' più costruttivo, che possa costruire anche una certa forma di conflittualità, ma soprattutto una presa di coscienza, perché il problema nostro appunto è quello che non ne riusciamo a venire a capo dei problemi che abbiamo. E quindi un po' la situazione del video era quella che noi pensavamo un po' anche simbolicamente come montaggio, no? Riuscire a montare una storia fatta di tante storie, di tanti pezzi, di tante situazioni frammentate, quali siamo sia come contrattualità sia come proprio figure lavorative, come si diceva appunto prima, EC, assistenti domiciliari, operatori centri diurni, centri antiviolenza, insomma se ci mettiamo lì a vedere sono davvero infinite le nostre figure. E quindi appunto l'idea è stata questa di cercare di autonarrarci in tutta la sua complessità. Poi insomma,
sì, infatti io direi, insomma, anche per non dilungarci troppo, di invitare anche chi ci sta ascoltando, magari fa questo lavoro. Noi vorremmo partire proprio come abbiamo fatto nell'ultimo appuntamento di presentazione del blog. Vorremmo partire da quella che è una, per esempio, condizione che stanno vivendo gli operatori, alcuni operatori e alcune operatrici sociali, cioè quelli che lavorano nelle scuole. tutte quelle che hanno un contratto a tempo indeterminato, che però è nato con il Job Act, da fine giugno fino al prossimo settembre, metà settembre, primi di ottobre, quando ricominceranno le scuole, sono in questo momento a zero ore. Questo significa che non hanno un reddito. E questo significa che
giusto per spiegare a chi ci ascolta meglio, praticamente chi è stato assunto dopo il chi è stato assunto dopo il Jobs Act a contratto a tempo indeterminato, ma con la nuova riforma, in sostanza oggi si ritrova in una situazione, nel contratto è inserito una clausola, spiega, questa era la domanda, che permette di restare a tempo indeterminato, però di avere zero ore e quindi di non avere un reddito.
Esattamente.
E neanche la disoccupazione, ovviamente.
Quindi. Esattamente. Infatti, prima di questo contratto a tempo indeterminato, che magari qualcuno ha visto anche come, oddio, finalmente mi fanno contratto a tempo indeterminato, prima aveva un contratto a tempo determinato o collaborazione. Quando finiva la scuola a giugno prendeva la disoccupazione, poteva trovarsi un altro lavoro per arrivare a settembre, magari se ricominciava, se i bandi venivano vinti dalla stessa cooperativa, poteva ricominciare a lavorare con quella situazione. In questo momento sono a zero ore, non possono lavorare, non possono trovarsi un altro lavoro, non possono percepire la disoccupazione e quindi si ritrovano a zero ore. Chissà queste persone come pagheranno l'affitto, come pagheranno le bollette in questi mesi, ma sembra che a nessuno interessi. Quindi io volevo aprire un po' questa parte, perché perlomeno da qualche parte dobbiamo cominciare, per dire, noi intanto dobbiamo ricordarci che non siamo volontari. Per chiunque conosce poco anche la nostra figura, noi siamo dei lavoratori, noi ci piace definirci degli operai o degli artigiani della relazione, perché questo è quello che facciamo, noi costruiamo una relazione con delle persone, quindi non trattiamo pezzi inanimati, ma trattiamo, tra mille virgolette, delle persone. E quindi il problema che noi riconosciamo è che non ci viene riconosciuto questo, e che da 40 anni a questa parte, piano piano, progressivamente, anche le, e questo lo dico a malincuore, ma tocca dirlo, tocca cominciarlo a dire, le cooperative si sono rese complici di questo sistema e hanno accettato condizioni sempre peggiori. Quindi io
sì, senti, io un attimo, giustamente hai fatto bene a l'abbiamo detto anche a una prima puntata di presentazione del vostro blog, quando ci siamo sentiti telefonicamente, l'argomento è molto vasto, racchiude tante questioni nel proprio insieme, e evidentemente io condivido, a me è piaciuto molto l'approccio del lavoro che state portando avanti, di inchiesta, e di iniziare proprio nell'autonarrazione, nel racconto delle problematiche che si mischiano insomma, e poi rendono più complesso tutto l'aspetto. Ne approfitterei della vostra presenza in studio, perché io ho visto il vostro blog e ci sono delle storie a parte particolarmente anche toccanti, emozionanti, però pure emblematiche e paradigmatiche di una figura lavorativa, diciamo, appunto, con le difficoltà che crea. Vi andrebbe di raccontarci o del vostro vissuto personale o qualche storia che avete sentito, qualche piccolo episodio che può essere appunto esplicito, che può servire da esempio, diciamo, anche per rappresentare sia il metodo, ma poi anche appunto una delle mille problematiche di chi lavora.
Bene, io posso raccontarvi riguardo proprio una storia di noi AEC, che prossimamente diventeremo OEPA, perché nel frattempo c'è stato un cambiamento, la presentazione di un regolamento comunale da parte di questa giunta pentastellata, di cui non siamo ovviamente soddisfatti di questo regolamento, che poi magari ne possiamo anche parlare successivamente. Per quanto riguarda i nostri vissuti personali, io stesso mi ritrovo in quest'estate a lavorare con una riduzione dell'orario non ufficializzata, però ecco, la cooperativa mi dice non c'è lavoro e quindi fai meno ore. Mi è stato anche chiesto di firmare una riduzione dell'orario lavorativo, ma mi sono rifiutato di firmarlo, e quindi adesso vedremo cosa succederà a fine mese. Per quanto riguarda il lavoro in sé, sì, a scuola per esempio ci ritroviamo a lavorare con una diversità enorme di soggettività, quindi di disagi soprattutto, e possiamo pensare al disagio dell'handicap proprio fisico, ma poi c'è il disagio psichico, insomma le situazioni sono enormi. Io vi posso dire che spesso una delle difficoltà che riscontriamo proprio a livello lavorativo è quella per cui, quando si lavora per esempio con i ragazzi cosiddetti comportamentali, DAI, deficit dell'attenzione, deficit e disturbo dell'attenzione e iperattività, e così, questo poi è una convenzione, una classificazione che poi diciamo non ci trova nemmeno tanto d'accordo, perché poi i bambini, i ragazzi, come tutte le persone, hanno una propria soggettività, una propria storia che va al di là delle classificazioni, e questo un po' Basaglia ovviamente ce l'ha insegnato. E la difficoltà che dicevo incontriamo spesso è che le ragioni delle istituzioni, quindi della scuola, vanno oltre quella del bambino, quindi io mi ritrovo spesso ad entrare in una classe in cui questo tipo di bambini sono seduti vicino alla maestra, alla cattedra, non possono muoversi, non possono fare niente, che vengono additati, vengono sgridati, vengono puniti, e a noi ci chiedono di fare da sorveglianti, da secondini, che ci ricorda un po' la situazione di quelli che erano i manicomi, che però adesso sono diffusi in una maniera un po' più fluida in tutti i servizi e non in una maniera esplicita, e quindi quello che ci chiedono spesso è di controllare questi bambini, questi ragazzi, e se noi facciamo fino in fondo il nostro lavoro, ovviamente lì anche dobbiamo disobbedire, ci dobbiamo non dobbiamo accettare quella missione lì. E ovviamente poi il lavoro che si fa è tutto un lavoro di rete, un lavoro che in una classe non è che lavori solo con il bambino, quindi devi lavorare con gli insegnanti, devi lavorare con il gruppo classe, con gli altri bambini e le bambine, per fare in modo che avvengano dei cambiamenti anche contestuali che possano creare uno spazio di inclusione, ma di scambio soprattutto, di incontro, perché poi la ricchezza fondamentale del nostro lavoro è quella dell'incontro, che però può avvenire, ovviamente, come voi sapete, il dialogo ci può stare solo quando le relazioni le reazioni di potere non sono tanto asimmetriche, no? Anche riconoscendo poi le rispettive posizioni di potere dovute ai nostri ruoli, e quindi lì cerchiamo un po' di presentare il nostro lavoro in questa maniera. E noi lavoriamo soprattutto per l'autonomia e l'inclusione, quindi quello dovrebbe essere il nostro lavoro. Spesso però c'è confusione, ci si chiede anche di lavorare sulla didattica, e in realtà quel lavoro lì lo dovrebbe fare l'insegnante di sostegno insieme agli altri insegnanti, anche se noi siamo di supporto comunque nella facilitazione del lavoro, dei compiti.
Perfetto, 06 49 17 50 il nostro numero di telefono, contattateci, chiamateci, insomma, se vi va di intervenire, raccontarci la vostra esperienza lavorativa, personale, in queste situazioni che abbiamo provato qui adesso brevemente a esporre, siamo contenti, insomma, e stiamo provando a fare questo. Ora mettiamo un breve stacco musicale e poi ritorneremo in voce.
Cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura? Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente, o la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente, fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo. Nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia...
Allora, abbiamo ricevuto una chiamata nel frattempo, insomma, che stavamo ascoltando questo pezzo musicale, lo abbiamo messo in onda, è un operatore sociale, ci senti?
Allora, pronto. Ciao, sono Giuseppe.
Ciao, ciao, ti ascoltiamo bene.
Volevo raccontare la mia storia. Io è dal 2013 circa che lavoro per una cooperativa. Diciamo che questo lavoro l'ho trovato quasi casualmente, cercavo lavoro, avevo deciso di tornare a Roma e un mio amico mi disse: manda il curriculum a questa cooperativa. Io lo mandai, ebbi la fortuna di, diciamo, conoscere questo mondo che non conoscevo prima di iniziare a lavorare. E quando mi sono interfacciato alla cooperativa, diciamo che era una organizzazione imprenditoriale a tutti gli effetti, non aveva nulla a che vedere a quelle vecchie forme di auto-organizzazione che inizialmente le cooperative avevano avuto la capacità, appunto, di supplire alla mancanza di investimenti pubblici. Mi sono interfacciato allora in cui ci stava un settore imprenditoriale a tutti gli effetti, con, appunto, responsabile del settore umano, della selezione del personale e altri servizi, il presidente che era totalmente un CDA, no? Un consiglio di amministrazione. Non pensavo ci potesse essere un'organizzazione così strutturata. E ho iniziato, appunto, a lavorare nella scuola e a lavorare come operatore in assistenza domiciliare. Nella scuola regna molto una sorta di asservimento dell'operatore sociale rispetto alle esigenze che la scuola deve portare avanti, in cui tu non vieni considerato come un lavoratore a tutti gli effetti, ma come una sorta di schiavo che deve essere asservito ai loro bisogni, alle loro esigenze. Non si può prendere nemmeno dei giorni di riposo. Io ebbi, appunto, un conflitto con un insegnante di sostegno, per cui lui sosteneva che io non potevo mancare il giorno a scuola, non mi potevo prendere appunto dei permessi. E poi c'è questa sorta molto nella scuola di paura dell'operatore sociale a rifiutare le richieste da parte degli insegnanti. Spesso gli insegnanti pretendono addirittura che tu vada a coprire le ore in cui loro sono assenti. In pratica come funziona? Funziona che a inizio dell'anno loro ti assegnano un tot di ore settimanali che tu devi coprire su quel ragazzo. Poi succede che in certe situazioni l'insegnante di sostegno che si assenta, a volte si assentono molto periodicamente durante il mese, pretende, non da parte sua ma da parte del responsabile insegnante di sostegno di riferimento, pretende che tu vada a coprire anche le ore di assenza degli insegnanti di sostegno. Poi c'è il problema del non riconoscimento del diritto al pasto, un altro dei grandi problemi che abbiamo affrontato in questi anni, in cui la mensa si rifiuta di dare il pasto all'IC e quindi nascono dei conflitti rispetto a questo, perché ci sono alcuni insegnanti, ad esempio, che rispetto ad alcune tipologie dei ragazzi non vogliono assistere i ragazzi nel momento del pasto al bambino. Quindi, ad esempio, quest'anno c'è stato un insegnante che si è ribellato, ha detto: io non mangio qua se non viene data la possibilità all'IC di poter usufruire del pasto. E poi c'è il problema anche dell'assistenza fisica appunto al ragazzo, che ultimamente, siccome la EC nasce come una sorta di collaboratore scolastico che doveva agire all'interno della classe e doveva occuparsi dell'assistenza inizialmente, almeno 30-40 anni fa, diciamo, quando all'inizio la EC ancora non aveva preso una determinata forma, appunto si doveva occupare, doveva essere una sorta di collaboratore scolastico che stava dentro l'aula e doveva occuparsi dell'assistenza fisica e motoria appunto del bambino. Allora ci sta questa ulteriore confusione di ruoli, per cui chiedono all'AEC anche di svolgere l'assistenza fisica, che dovrebbe essere invece un compito che dovrebbe essere spiegato unicamente dal bidello. Pronto?
Ci senti?
Oi.
Sì, noi ti sentiamo bene.
Perfetto, ok.
No, ti volevamo domandare, sì, sicuramente stai tirando fuori tantissimi aspetti ed è un po' questa cosa sta alla base della nostra difficoltà a raccontare, no? Perché ci sono tantissime cose che non vengono mai raccontate, che andrebbero raccontate e andrebbero affrontate. Tu fai parte di quella categoria di tempi indeterminati col Job Act?
Sì.
E quindi sei a zero ore?
Diciamo che io faccio qualche servizio, ora parteciperò a dei soggiorni per disabili, ho fatto qualche lavoro di centro estivo, perché la mia cooperativa è molto grossa, quindi mi dà la possibilità di fare altri servizi durante l'estate, però certo c'è questo problema. Cioè, diciamo che il problema più grosso, secondo me, anche è l'idea dell'esistenza del contratto a tempo indeterminato, che ti può essere firmato attraverso un part-time orizzontale anche a 15 ore, anche a 10 ore, a 10 ore settimanali. Quindi la cooperativa diventa uno strumento di gestione della povertà che supplisce a quella carenza, a quella diminuzione della spesa pubblica da parte dello Stato, e che quindi fa come se facesse le veci dello Stato e quindi erogasse il sussidio alle persone con un tenore, diciamo, economico basso. Quindi
sì, dobbiamo ricordare,
secondo me,
insomma,
uno dei problemi.
Scusami se ti interrompo, dobbiamo ricordare che esiste un contratto collettivo nazionale per gli operatori e le operatrici, esiste un regolamento nazionale, ma esiste anche all'interno dello stesso regolamento la clausola per cui il regolamento interno della cooperativa, insomma degli enti che erogano il servizio, di poter derogare al a questo regolamento, e quindi praticamente si può decidere qualsiasi cosa, anche per esempio abbassare il monte ore per poterci rientrare e entrare nella legalità. Noi ti ringraziamo, sicuramente ti invitiamo a seguirci ancora, a portare altre testimonianze più avanti, visto che non solo sei EC, come tutti noi, come tutte noi, non siamo solo EC ma siamo anche assistenti domiciliari, quindi di storie ne abbiamo da raccontare. Ti invitiamo anche, magari se hai qualcosa da raccontare, di usufruire del blog, che ricordiamo è socialworkersnoblogs.org.
Grazie.
Okay, grazie per essere intervenuto, e insomma ci risentiamo e ti aspettiamo anche in studio. Okay. Alla prossima, ciao.
Grazie.
Mettiamo un altro stacco musicale.
They're selling postcards of the hanging. They're painting the passports brown. The beauty parlor is filled with sailors. The circus is in town. Here comes the blind commissioner. They've got him in a trance. One hand is tied to the tightrope walker. The other is in his pants. And the riot squad, they're restless. They need somewhere to go. As Lady and I look out tonight from Desolation Row. Cinderella, she seems so easy. It takes one to know one, she smiles. And puts her hands in her back pocket, Betty Davis style. And in comes Romeo, he's moaning, you belong to me, I believe.
Abbiamo un'altra telefonata, c'è un altro operatore, un'altra operatrice sociale in collegamento, insomma gli lascio subito la parola e gli chiedo di raccontarci la tua esperienza.
Ciao a tutti e tutte, io sono un'operatrice sociale e lavoro anche come IC. In questo momento, essendo le scuole chiuse, sto lavorando in altri servizi, ora mi trovo al lavoro, mi sono presa 5 minuti di pausa, anzi scusate se poi devo correre, e niente, sono fortunata perché il mio tipo di contratto, ecco, mi garantisce di avere uno stipendio l'estate durante la chiusura delle scuole. A settembre le scuole riapriranno, ma non sappiamo ancora niente su quale scuola verremo riassegnati, se il bando, la cooperativa per cui lavoro l'ha vinto oppure no nel municipio in cui ho lavorato l'anno scorso, se continuerò quindi con i bambini che ho seguito per un anno, non si sa ancora nulla. Siamo in attesa e niente, questa è la nostra vita, diciamo, di attesa e di una cosa che mi lascia veramente basita è che questa logica dei bandi ci porta comunque a garantire la continuità sui bambini in base alle nostre scelte, nel senso se il bando verrà vinto da un'altra cooperativa, se io sceglierò di rimanere in quella in cui lavoro, perderò i bambini, la scuola e tutto quanto, quindi i bambini verranno assegnati ad altri operatori. Se invece sceglierò di cambiare cooperativa, allora io avrò modo di garantire la continuità sul servizio. Insomma, questa cosa ci lede profondamente, anche perché cambiare cooperativa significa cambiare diciamo colleghi, cambiare responsabili, cambiare coordinatori, cambiare tutto, cambiare modo di lavorare, regole, e quindi questa cosa è abbastanza pesante.
Anche perché perderesti continuità nell'assistenza domiciliare, in realtà entra in contraddizione. Continuità,
sì, certo,
da una parte
anche...
non corrisponde all'altra, no?
Per l'assistenza domiciliare, certo, sempre, sempre in mano ai bandi, quindi se il bando viene vinto dalla cooperativa si continua, oppure se si sceglie di continuare, se si passa alla cooperativa vincente. Io purtroppo ho potuto seguire la trasmissione solo mozzichi e bocconi perché sto lavorando, comunque ho sentito l'intervento precedente, piccoli pezzettini, ha già parlato della questione del pasto, il collega, sì, perché purtroppo questa è anche la nostra situazione, non abbiamo diritto a mangiare a mensa, adesso c'è questo nuovo regolamento EBA che andrà in, insomma, verrà applicato dal 2019, che ci permetterà di mangiare a mensa solo se nel PAI sarà specificato che il bambino che seguiamo avrà bisogno dell'assistenza durante il pasto. E niente, poi ci sarà questo regolamento che è stato, diciamo, pensato dalla nuova amministrazione, che non prende minimamente in considerazione quelle che sono le nostre esigenze di lavoratori e lavoratrici, darà più potere in mano alle famiglie, alla scuola, alle cooperative, e noi ci ritroveremo sempre peggio. Oltretutto questo regolamento permetterà alle famiglie di visionare i nostri curriculum. Non so se queste cose sono state già dette, ecco perché ripeto,
no,
non
no,
ho
no,
potuto
vai,
seguire
tu.
Bene la trasmissione. E niente, questo è quello che
va bene.
La nostra situazione attuale.
E
niente, sui nostri diritti viene specificato poco e niente, nel senso che non ci si chiede una formazione continua, ci viene chiesto di aggiornarci continuamente e di fare i corsi a nostre spese personali, e oltretutto poi qui cambiano regolamenti, amministrazione, roba varia, quindi poi io per esempio ho il corso per IC, cioè adesso cambiando in UEPA non ho ben ancora capito se vale oppure no, roba varia, qui addirittura mi hanno chiesto la laurea adesso perché neanche il corso C è abbastanza, quindi ovviamente a spese mie personali. Non basta mai, per vincere i bandi dobbiamo essere persone ultra formate e oltretutto pagate quello che veniamo pagate allora, insomma quasi una paga miserissima. La nostra paga si aggira intorno, dipende poi ovviamente dai contratti, la mia è sui 900 quando proprio vado de lusso, 1000 euro al mese. E niente, io purtroppo devo concludere l'intervento, va bene, va che bene. Mi si richiama all'ordine.
Ti ringraziamo per l'intervento.
Grazie dello spazio.
Grazie a te per essere intervenuta.
Ciao.
Ciao a tutti e a tutte. Ciao, ciao. Grazie.
Ho aperto una serie di altre questioni importanti che in qualche modo ledono la dignità di una persona, perché quando la dignità della persona è la dignità del progetto e anche della persona assistita, perché se si riconosce che si ha diritto al pasto solo se è indicato nel PEI, significa che non si riconosce che il momento della mensa è l'ennesimo momento di relazione all'interno della scuola. E quindi l'AEC comunque in questi anni l'AEC non aveva diritto al pasto, quindi doveva accompagnare il bambino, doveva restare fuori, guardare gli altri mangiare. E l'altra cosa è questa richiesta continua di formazione, e ricordiamo che i corsi di formazione per definiti aggiornamenti professionali costano tra i 1.500 e i 3.000 euro, tutte a spese personali.
E scusami se ti chiedo una cosa in più, ma questi corsi di formazione danno diritto a permessi sul lavoro, ad assentarsi con paga?
Assolutamente no, questa è una, oltretutto deve essere, in qualche modo ti devi organizzare con la cooperativa per fare in modo di essere libero in quei giorni, quindi ferie, permessi per poter seguire quel corso, e oltretutto, oltre a quella spesa, bisogna aggiungerci i giorni di tirocinio che molto spesso arrivano a 150 ore all'incirca, e sono 150 ore che molti operatori e molte operatrici praticano nella cooperativa stessa, quindi significa che è probabile che 150 ore vengono svolte all'interno della cooperativa, quindi sono 150 ore di lavoro gratis per continuare a fare le stesse cose che si facevano prima.
Ma che tu fai all'inizio del tuo percorso professionale quando vieni assunto o ogni volta che ti aggiorni?
Ogni volta che ti aggiorni.
Scusatemi, è proprio incredibile. Sì, questa cosa è proprio...
Sì, sì, fa venire i capelli dritti.
E tutto questo un po' ci richiama un po' alla questa continua retorica sul lavoro gratuito, sul fatto che uno deve lavorare per guadagnarsi, per meritarsi di essere pagato successivamente. Cioè una retorica che va avanti, portata avanti oggi dai governi che ci sono oggi, ma tale e quale anche dai governi di centrodestra e centrosinistra che ci hanno preceduto. Insomma, portano avanti questa retorica del lavoro gratuito, giocando poi su quelle che sono le vostre preoccupazioni etiche, come si sentiva anche dagli interventi fatti precedentemente. Cioè spesso chi svolge questo mestiere si pone il problema di portare a termine un progetto,
la continuità, quella che noi chiamiamo
la continuità, ottenere dei risultati in ciò che fa, e giocando su questo vi portano, sì, a condizioni sempre peggiori.
Cioè molto spesso è solo una nostra preoccupazione, cioè ci viene rinfacciato il fatto che dobbiamo dare continuità, come diceva chi è intervenuto telefonicamente, diceva non ti devi assentare perché devi garantire la continuità, però questo viene ricordato solo se tu hai bisogno di assentarti. Nel caso che nel meccanismo invece perverso dei bandi, lì a quel punto la questione della continuità salta, quindi se decidi di continuare e passare ad un'altra cooperativa che ha vinto il bando, tutta la continuità sugli altri servizi di cui ti stai occupando, quindi in domiciliare, quelli non contano più. Quindi si può cambiare operatore, la persona che tu stai assistendo può cambiare tranquillamente e la questione della continuità salta.
Perfetto, io direi di mettere un altro stacco musicale, insomma aspettiamo altre telefonate se ce ne saranno.
Postcards of the hanging, they're painting the passports brown. The beauty parlor is filled with sailors, the circus is in town. Here comes the blind commissioner, they've got him in a trance. One hand is tied to the tightrope walker,
the other is in his pants. And the riot squad, they're restless, they need somewhere to go. As Lady and I look out tonight from Desolation Row. Cinderella, she seems so easy. It takes one to know one. She smiles and puts her hands in her back pocket, Betty Davis style. And in comes Romeo, he's moaning, "You belong to me, I believe." And someone says, "You're in the wrong place, my friend, you'd better leave." And the only sound that's left after the ambulances go is Cinderella sweeping up on Desolation Road. Now the moon is almost hidden, the stars are beginning to hide. The fortune-telling lady has even taken all her things inside, all except for Cain and Abel and the hunchback of Notre Dame. Everybody is making love, or else expecting rain. And the good Samaritan, he's dressing, he's getting ready for the show. He's going to the carnival tonight on Desolation Row. Ophelia, she's neath the window, for her I feel so afraid. On her 22nd birthday, she already is an old maid. To her death is quite romantic. She wears an iron vest.
Torniamo in voce, siamo sempre su Onda Rossa con Rispondenza Operaia. Abbiamo un'altra telefonata che abbiamo già messo in linea. Ci senti?
Sì, forte e chiaro.
Ciao, allora ciao. Ti lascio subito la parola, insomma, se ci vuoi raccontare la tua di esperienza.
Perfetto, io innanzitutto volevo ringraziarvi perché date questa opportunità, e secondo me è fondamentale per noi lavoratori e lavoratrici, e perché troppo poche volte si parla del nostro lavoro e dei problemi, insomma, che ci troviamo ad affrontare, quindi grazie di questo spazio. E anch'io, come la mia collega che ha telefonato prima, non ho potuto sentire benissimo tutto perché sono al lavoro, però insomma mi faceva piacere dare anche la mia di versione, nel senso che anch'io sono una EC, in questo momento no, perché il mio contratto di lavoro prevede che comunque venga rindirizzata in altri ambienti, in altri ambiti. Quindi per il momento lavoro con minori, con in centro diurno, però insomma d'inverno faccio più di 30 ore di scuola, e lo faccio da tanti anni, un bel po'. Ho avuto dei brevi periodi in cui non ho svolto servizio scolastico, però diciamo posso farvi anche una breve storia di quello che significa essere un operatore scolastico e di come veniamo, no, trattati fino a qualche tempo fa, anche 10 anni fa, e come si viene trattati ora. Ho telefonato anche per farvi conoscere la mia storia, nel senso che quest'anno mi sono ritrovata davanti a una situazione un po' particolare, in cui il dirigente scolastico della scuola dove lavoravo ha deciso di interrompere la partecipazione degli operatori, di tutti gli operatori, e siamo tanti a lavorare in quel comprensorio, diciamo, scolastico, ai GLH. Quindi non possiamo partecipare ai GLH, siamo, siamo esterni, siamo persone che non hanno diritto di avere una propria opinione, di poter dire.
Magari puoi
propria.
Spiegare che cosa sono i GLH per chi, per gli addetti,
sono dei
per
gruppi,
non addetti ai lavori?
Sì, sono dei gruppi di lavoro che vengono fatti sui casi di disabilità che si hanno. Ci sono sia quelli, diciamo, a livello scolastico generale, ai quali dovremmo partecipare, ma che da tanto tempo non ci viene data l'opportunità. E poi invece c'è quello, il gruppo di lavoro operativo proprio sul ragazzo che seguiamo, che invece dovrebbe accogliere tutte le realtà che operano intorno a questo caso, no? Come viene chiamato in gergo tecnico. Diciamo che di solito partecipa sia l'operatore scolastico, sia gli insegnanti di classe, sia tutte le realtà extrascolastiche che circolano intorno, quindi non so, terapisti occupazionali, terapisti privati, qualsiasi persona. E in realtà quest'anno la dirigente scolastica ha deciso di vietarci la partecipazione. E questi GLH sono importanti perché comunque si decide durante l'anno cosa fare, quale strada prendere, che intervento attuare e come, e quindi è importante, no? la collaborazione di tutti. Lavoriamo in equip, siamo abituati a lavorare in equip, e questa cosa esclude una parte di noi essenziale, perché poi alla fine siamo noi che ci ritroviamo più di 10 ore. Prima erano molte di più, ora sono diventate solo 10, anche da soli con questi ragazzi. E è fondamentale la nostra partecipazione a queste riunioni. E invece non ci viene data l'opportunità, almeno nella mia scuola e in tutte quelle, diciamo, del circondario. E secondo me è stato uno dei momenti più brutti a livello proprio professionale. Mi sono sentita veramente nulla.
Senti, solo una domanda. Tu hai fatto riferimento all'orario, no? Hai detto 10 ore. In realtà parliamo, descriviamo bene, stiamo parlando del monto orario settimanale.
Settimanali, partiamo da 10 anni fa più o meno. Io mi ricordo che avevo tra le 20 e le 25 ore al ragazzo. Quindi ogni ragazzo o ragazza che seguivo avevano 20-25 ore solo di operatore. Diciamo di AEC, poi dopodiché aveva anche l'insegnante di sostegno, e molto spesso le ore si sovrapponevano, quindi c'era un lavoro di equip grandioso, perché comunque c'erano delle ore in cui si lavorava insieme e i frutti si vedevano. Adesso è difficile che riusciamo a coprire l'orario completo del ragazzo a scuola, perciò una metà la facciamo noi, una metà la fanno gli insegnanti di sostegno, non ci incontriamo mai se non allo scadere dell'ora, e quindi il lavoro di equip si fa quel che si può, diciamo, e in tutto questo a volte non si riesce a coprire l'orario a tempo pieno, per esempio di alcuni bambini viene chiesto ai genitori di portarli via prima, perché non c'è nessuno che li copra, perché le ore sono finite. E questo è molto grave, però è così, e quindi non ci sono neanche le ore per seguirli a volte in gita o seguirli nei vari campi scuola che vengono fatti, sia da parte della scuola sia da parte, non so, delle linee guida di ogni anno, perché le ore sono sempre di meno, e quindi forse anche questo è il motivo per cui non ci mandano più a GLH. Perché quelle ore non ci vengono riconosciute, nessuno ce le paga, non possiamo recuperarle perché non abbiamo ore di compresenza, quindi recuperarle è un po' impossibile, lasceremo scoperto il bimbo e non si può.
Bene, ti ringraziamo.
Grazie.
Continua
a voi
a seguirci.
Certamente.
Grazie.
Buon lavoro.
Ciao, ciao, grazie.
Ciao.
Bene. Io mi volevo agganciare un attimo anche all'intervento precedente della compagna che ci ha chiamato prima, e riguardo proprio al fatto del cambiamento del regolamento che ci sarà in OEPA, perché lì possiamo vedere che saranno previsti dei test psicoattitudinali ogni 3 anni, poi ci sarà la valutazione da parte della scuola e della famiglia verso il nostro operato, oltre a, appunto, alla visione dei curriculum che sarà possibile fare.
E poi soprattutto è prevista una supervisione da parte della cooperativa, però è una supervisione in loco, cioè praticamente i nostri responsabili verranno a vedere come lavoriamo, invece noi per supervisione,
ci vengono a controllare.
Per supervisione intendiamo uno strumento differente, appunto, in cui si mettono in comune insomma le pratiche che ci sono, e praticamente c'è un altro problema, appunto, c'è la criminalizzazione anche in un certo senso in atto della nostra figura, che risponde un poco a questa, a questo legalismo, a questo securitarismo, tanto basta pensare a tutto il problema che c'è stato del TSO a Genova, no? di Jefferson Tomalati, come una madre preoccupata che il figlio sia rinchiuso in bagno e si stia suicidando chiama un'ambulanza, invece si presentano i poliziotti e sparano 5 colpi di pistola. Ma tanto è vero che appunto adesso vedremo gli agenti con i taser, che appunto c'è questo continuo travaso tra forme di manicomialità e forme di polizia, di pratiche poliziesche.
Perfetto, bene, direi un altro breve stacco musicale, ritorniamo in studio per fare due conclusioni, un piccolo bilancio e ci salutiamo.
Il lunedì la testa mi vacilla, oi che meraviglia, non voglio lavorare. Il lunedì la testa mi vacilla, oi che meraviglia, non voglio lavorare. Il martedì poi è un giorno seguente, io non mi sento di andare a lavorare. Il martedì poi è un giorno seguente, io non mi andare a lavorare. Il mercoledì poi è un giorno di baruffa, io c'ho della sciocca, non voglio lavorare. Il mercoledì poi è un giorno di baruffa, io so bella sciocca, non voglio lavorare. Il giovedì poi la festa nazionale, il governo non permette che io vada a lavorare. Il giovedì poi la festa nazionale, il governo non permette che io vada a lavorare.
Buonasera, dove vai? Io ti vengo, io ti vengo a ritrovare.
Il venerdì poi è un giorno di passione, io che sono cattolica non voglio lavorare. Il venerdì poi è un giorno di passione, io che sono cattolica non voglio lavorare. Il sabato poi è l'ultimo giorno, oi che bel giorno, non voglio lavorare. Il sabato poi è l'ultimo giorno, che bel giorno, non voglio lavorare. Arriva la domenica, mi siedo sul portone, aspetto il mio padrone che mi venga a pagare. Arriva la sul portone, aspetto il mio padrone che mi venga a pagare. Padrone là che arriva, l'è tutto arrabbiato, brutto scellerato, levati di qua. Padrone là che arriva, l'è tutto arrabbiato, brutto scellerato, levati di qua. Noi siamo della leggera e poco ce ne importa, vada sull'ostia la fabbrica e il padrone. Noi siamo della leggera e poco ce ne importa, vada sull'ostia la fabbrica e il padrone.
torniamo in studio dopo questo stacco musicale, contenti degli interventi che ci sono stati, sia con le chiamate che ci sono arrivate in studio, sia con i due rappresentanti del collettivo Social Worker, che hanno aperto tematiche importanti, un focus su quello che è la trasformazione dell'operatore sociale e, se vogliamo, anche con un cambiamento culturale e sociale forte, no? Inizialmente parlavamo, abbiamo sentito proprio le parole di Basaglia in apertura con il video che dà un'introduzione anche al lavoro che fate sul vostro blog, e se vogliamo la 180 era anche un modo per riuscire a integrare e rimettere al centro la dignità della persona, cercando di sviluppare un'integrazione nella società, una legge mai compiuta del tutto e, se vogliamo, anche a che apriva anche dei conflitti, perché questo significava riuscire a costruire una trama di relazione tra scuola, tra famiglia, e con l'emersione anche di questa nuova figura al tempo dell'operatore sociale, che però inizialmente aveva delle garanzie, se vogliamo, maggiori, proprio grazie al fatto che stava dentro le cooperative, su cui c'era la possibilità anche di riuscire a dare un indirizzo sociale, un indirizzo economico e una gestione, se vogliamo, attiva dell'operatore sulla cooperativa. Oggi semmai assistiamo invece a un cambiamento culturale e sociale enorme, in cui la cooperativa assume un potere forte nei confronti dell'operatore in senso verticale e verticista. L'operatore si trova sempre più isolato e ricattato all'interno della cooperativa e della logica del bando, che fa sì che l'operatore non possa più seguire con continuità quelli che sono gli interventi, che sia l'assistenza domiciliare piuttosto che l'intervento come AIC nella scuola, e sostanzialmente si appoggia su una precarietà lavorativa che, anche con l'ultimo riforma del lavoro che è il Job Act, va a costruire un terreno in cui il ricatto aumenta. E come ci diceva anche un operatore sociale che ci ha chiamato in studio, la cooperativa sta diventando una gestione della povertà anche nell'operatore, che con 500, 600, 900 euro al mese, 10, massimo 12 ore, si trova a fare un lavoro anche poco retribuito, con un sfruttamento forte. Cambiamento culturale, perché appunto se Basaglia e la legge 180 andava verso un'integrazione, qua invece siamo semmai a un carico che viene dato alle famiglie nuovamente, in cui si crea un disagio ulteriore. E in parte anche con il regolamento comunale che citavate e con la trasformazione verso da AIC a OEPA, questo fatto si sente. Quindi non solo l'operatore sociale va a perdere e viene attaccata la sua dignità e la sua professionalità e anche la sua capacità di svolgere un lavoro etico, ma anche le famiglie vanno verso un sovraccarico. Se ci potete dare anche un po' un quadro in chiosa, sì, di questa trasformazione sociale, politica e culturale soprattutto. Beh, quello, che si sviluppa,
quello che noi vediamo dal nostro punto di vista è che si sta in qualche modo piano piano, neanche troppo piano, tornando a quella che era la situazione pre-basagliana, prima della 180, in cui solo chi aveva denaro a disposizione, quindi solo i ricchi, potevano permettersi delle cliniche private e quindi delle cure adeguate per alcune patologie, per alcuni disagi, mentre per la stragrande maggioranza delle persone l'unica soluzione erano questi grandi contenitori di contenimento, appunto, fatto in maniera assolutamente brutale. In questi anni, piano piano, si sta tornando verso quella condizione in cui sono rinate di nuovo delle piccole strutture territoriali di contenimento, che costano un sacco di soldi oltretutto, e quindi dei piccoli manicomi. Come dei piccoli manicomi si stanno trasformando anche le classi all'interno delle scuole, per esempio, dove vengono portati, visto che ci sono pochi operatori a disposizione, poche ore, vengono portati tutti dentro una classe, quindi manicomio, piccolo manicomio dentro la scuola, il manicomio dentro le case, quindi poche ore a disposizione di assistenza a una disabilità a casa, e poca possibilità di poter fare un intervento complessivo e complesso, e quindi piccolo manicomio territoriale. Diciamo, nei nostri incontri di presentazione del blog ci è piaciuto coniare insieme a un nostro ospite in una presentazione del libro, quella del terricomio, cioè un manicomio diffuso sul territorio. Questo purtroppo è quello che ci si prospetta davanti. Vorremmo raccontarlo, vorremmo raccontare come la nostra particolarità, dove linguaggio, affetti, relazioni, conoscenze scientifiche e saperi vengono messi al lavoro, vengono mal pagati, sfruttati, e questo è un tema che molto probabilmente poi affronteremo. Come si diceva all'inizio, passiamo dalla lamentela, cominciamo a dire qualcosa. Purtroppo ci dobbiamo fare anche i conti con il fatto che qualcuno, l'ho letto qualche giorno fa, utilizza purtroppo, nella nostra categoria, utilizza la lingua del nemico. Nonostante i disagi subiti, i disagi che si vivono tutti i giorni, continuiamo a parlare, molti dei nostri colleghi e molte delle nostre colleghe continuano a parlare con la lingua dell'azienda che gli dà lavoro. E quindi proveremo ad affrontare tutte queste questioni che stanno emergendo, che proviamo a far emergere, e lo faremo, continuiamo a farlo sul nostro blog. Se ci ospiterete ancora, se non vi abbiamo tediato troppo, lo continueremo a fare anche qua.
Sì, insomma, noi, prendo parola io, siamo contenti, molto contenti di poter supportare il vostro lavoro, il lavoro d'inchiesta, insomma, in questa fase in cui c'è bisogno di capire, di riflettere, di analisi che siano più strettamente più collegati a quella che è la realtà che viviamo quotidianamente. È proprio per questo che riteniamo che il vostro lavoro portato avanti finora è particolarmente importante in una città come Roma, dove il terzo settore è un settore importante, che è una città complessa e quindi con molto disagio e con molta difficoltà delle persone, ma anche un settore lavorativo che nel corso degli ultimi 30 anni sicuramente ha avuto uno sviluppo particolare grosso e che oggi soffre, diciamo, del cambiamento che abbiamo provato anche qui un po' a raccontare. Per questo, diciamo, insieme ai compagni dei social workers abbiamo pensato che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, continueremo a organizzare delle puntate insieme per, appunto, noi come Crispens Operai provare a supportare questo lavoro d'inchiesta. Quindi l'invito è a chi ci ascolta, chi lavora in questo settore, chi ha esperienze anche familiari in questo settore, di contattarci con tutti i canali possibili, i canali del blog, i canali di Radio Onda Rossa. Ora magari li ricordiamo insieme, ripasso la parola ai compagni per ricordare, appunto, diciamo, le indicazioni. Naturalmente anche Onda Rossa, @ondarossa.info, la mail di Radio Onda Rossa può essere un canale con cui comunicare la vostra partecipazione a queste idee di trasmissione. Insomma, se ci sono i compagni qui in studio che vogliono aggiungere qualcos'altro, fare un saluto.
Sì, no, noi volevamo semplicemente ricordare che per noi è importante che in questo momento ci dobbiamo raccontare, dobbiamo autonarrarci, e quindi per farlo utilizzate qualsiasi strumento, utilizzate la radio, utilizzate il blog, quindi andate sul blog, ci sono anche gli indirizzi, l'indirizzo è osaoperatorisocialeattiviautistici.org, quindi iscriveteci, abbiamo anche la pagina Facebook, quindi potete contattarci anche attraverso la pagina Facebook. Fatelo come volete, però fatelo, passate dalla lamentela a qualcosa di un po' più sostanzioso.
Perfetto, mi sembra un buon modo per concludere questa, diciamo, prima puntata fatta insieme, e io saluto chi ci ha ascoltato, ricordo l'appuntamento di ogni lunedì con Rispondenza Operaia dalle 12 alle 13 o giù di lì, insomma, saluto i compagni e le compagne che mi hanno aiutato anche oggi in trasmissione, un saluto e a presto.
Grazie a voi, grazie per averci ospitato.
voci.
Le voci?
Sì, le voci.
Sono dentro di te.
Sono nella tua testa.
Dagli forma.
Dagli vita.
Fagli uscire.
Mettile sul tavolo.
Mettile su tavola.
Mettile su carta.
Falle viaggiare.
Dagli una destinazione.
Destinale a scarcerando. Destinale a scarcerando.
Destinale a scarceranda.
Crea un'immagine anticarceraria, un disegno, un fumetto per Scarceranda, l'agenda contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
Invia il tutto a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00 185 Roma, San Lorenzo, o alla nostra email ondarossa@ondarossa.info.
Siete in ascolto di Radio Onda Rossa 87 900 900 900.
La voce dei senza voce, della cultura antagonista.
La voce della cultura antagonista. La radio che non campa d'aria. Io nabio Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.
Qui a Onda Rossa non c'è una lira. Sostienici, manna dus vici, perché tra un po' ci staccano la luce. C'è pure da pagare l'affitto. Sì, la nostra radio è una baracca. Sì, sì, se tocca scollettare per campa. Sostieni Onda Rossa.
Grazie, grazie, Dio e benedica. Ho fatto la guerra io, grazie, grazie.
Radio Rossa, Onda Rossa, Radio Onda Rossa, Radio Onda Rossa, Radio Onda, Radio Onda Rossa, Radio Onda Rossa, 87.900 MHz nella modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera, libera la voce. Radio Onda Rossa, Radio Onda Rossa.